File 16, pagina 108. Un'esperienza allucinante, quella di Medvedev. Tutti i giorni uomini validi venivano prelevati e condotti nel blocco 46. Dirigeva il centro sperimentale un giovane medico dell'SS Ding, che poi si sarebbe ucciso al momento della liberazione. Il dottor Ding era coadiuvato o sostituito per tempi più o meno lunghi dal dottor Vladimir Oven, soprannominato anche Faccia Bella per la sua faccia sempre curata e impomatata e per le sue galanterie nella vita civile con le donne. Era costui un individuo spregevole e cinico, senza nessuna capacità medica, che aveva usurpato il titolo di medico con raggiri e facilitazioni. Uccideva senza alcun ritegno nel nome della scienza tedesca, iniettando sodio di Evipan ai malati di cui si voleva recuperare i letti, e poi si metteva a fischiettare allegramente come se nulla fosse, ariette delicate di canzoncine alla moda. Il dottor Ding era aiutato nel suo compito dal feroce capo Arthur Dietzk, sempre armato di un enorme bastone, oltre che di armi e granate, per domare ogni eventuale ribellione. Medvedev ricordava quel giorno in cui sentì chiamare il suo numero di matricola dall'altoparlante del campo. Furono messi in fila una quarantina di prigionieri, tra soldati dell'esercito russo e deportati politici, e condotti sotto scorta al blocco 46, isolato e circondato da fili di ferro spinato, ogni finestra e ogni porta sbarrate. L'edificio visibile anche dal nostro blocco era massiccio, costruito di pietra. Condotti in una stanza ampia, male illuminata, arredata con un tavolo, un armadietto e molte sedie, una trentina di prigionieri erano stati incatenati alle sedie, mentre gli altri stavano a guardare in attesa del loro turno. Ad un ordine del capo, alcuni infermieri si avvicinarono a quei disgraziati incatenati e posarono loro sui polpacci e sulle cosce delle gabbiette che vennero aperte. Contenevano i pidocchi del tifo, affamati. I pidocchi uscirono a decine, avventandosi sulla carne. Con questo sistema si provocava il tifo petecchiale, per poter quindi sperimentare sugli infettati le medicine e i vaccini più idonei a debellare la malattia diffusasi tra alcuni reggimenti della Wehrmacht combattente all'est. Sul tifo esantemico erano stati condotti a Buchenwald per anni esperimenti sugli uomini prigionieri più sani e validi. Gli ordini in proposito pervenivano dall'Università di Berlino tramite Himmler. Si erano fatte ricerche su migliaia di disgraziati per ricavarne un siero atto a prevenire la diffusione della malattia fra i soldati del Reich. All'inizio si era provata l'efficacia del siero tifico estratto dal tuorlo d'uovo, ma ben presto si erano sperimentate anche altri vaccini, quello delle officine Bering, colture di membrane vitelline, vaccino proveniente dal fegato, vaccino estratto dal polmone, e poiché le prove sugli animali non erano state ritenute sufficientemente convincenti, venne l'ordine di istituire a Buchenwald il Dipartimento del Tifo e del Virus collegato all'Istituto di Igiene delle Waffen-SS. Era nato così il Block 46, incoraggiato dal professor Rose, capo dell'Istituto berlinese Roberto Koch, sezione malattie tropicali. I primi esperimenti datavano dal gennaio 1942 su 5 cavie umane. Qualche medico, in verità, aveva sollevato qualche dubbio sull'etica degli esperimenti effettuati sugli uomini. Non sono uomini, gli era stato risposto, sono polacchi. Col tempo, a seguito degli esperimenti, ne erano morti a migliaia, senza che gli scopi scientifici approdassero a nulla. Dopo la prima iniezione, trascorsi 5 a 6 giorni, si manifestavano crampi, nausea e violenti mal di testa, con perdite di coscienza. La febbre saliva rapidamente a 40-41 gradi, ne seguiva quasi sempre la morte. Chi sopravviveva era ridotto a scheletro e veniva ineluttabilmente designato a lavori pesanti finché moriva. Tutti a Buchenwald conoscevano il famigerato Block 46, ma pochissimi sapevano esattamente ciò che in esso accadeva. Chi veniva selezionato per entrarvi sapeva che equivaleva ad una condanna a morte. Il brutale capo Dietzk esercitava lì dentro una ferrea disciplina. La morte, che aspettava i disgraziati prigionieri chiamati al Block 46, era sempre particolarmente orribile. Di solito era una morte spaventosa e lunga, che agghiacciava l'uomo ancora prima di entrarvi. Si facevano esperimenti, come si è detto, di ogni genere, compresa l'infezione di tifo, che veniva sempre provocata col sistema dei pidocchi o con dosi massicce di materia fetta e si manifestava quindi con la massima virulenza. Ed a questa terribile prova doveva essere sottoposto Medvedev quando, è il suo racconto, avvenne improvviso e violento un bombardamento su Weimar e su Jena, e delle bombe caddero anche sui blocchi del campo di concentramento di Buchenwald. Le SS si diedero alla fuga precipitosa, guadagnando rapidamente i sotterranei. L'oscurità divenne completa e nella confusione generale egli riuscì a scavalcare la recintazione e a piombare in mezzo a un gruppo di cadaveri destinati al Himmelfahrtstransport, ascensione al cielo, uguale eufemismo per designare il crematorio. Indossò in fretta una divisa di Häftlinge. Del primo cadavere che gli capitò fra le mani era di un polacco, abbandonò a terra la sua divisa di soldato dell'Unione Sovietica e si rifugiò in una baracca del campo dove, giocando di astuzia e di coraggio, attraverso i mille controlli sull'identità e sul numero di matricola, riuscì, senza destare sospetti, a farsi assumere in forza dal nuovo capo che proprio quella notte attendeva l'arrivo di altri prigionieri. In questo modo, fino a quel momento, Medvedev si era salvato. Avrei visto altre due volte quel ragazzo nel campo e l'ultima per brevi istanti, durante la ressa allo scalo ferroviario di Buchenwald, quando ci incolonnarono in partenza per la nuova destinazione in una allucinante e fredda sera di marzo. Non so dire se giunse vivo al sottocampo di Natzweiler e se si salvò da quell'immane tragedia che fu il trasferimento in condizioni disumane di migliaia e migliaia di prigionieri da un capo all'altro della Germania nell'ora buia del collasso del Reich. Quella mattina, tuttavia, dopo il racconto di Medvedev, sentimmo che non vi erano, che non esistevano nella nostra condizione di prigionieri barriere di alcun genere tra popoli di origine tanto diversa. Capimmo che per gli italiani e per i russi, per i polacchi e per i cechi, come qualsiasi altro che si trovasse schiavo dei tedeschi, la speranza che ci univa era una sola: la distruzione del nazismo per la sopravvivenza di quei valori universali che il nazismo nella sua spietata follia combatteva e schiacciava. Io ero rimasto commosso delle confidenze e della fiducia di Medvedev. Dopo il suo racconto ci eravamo abbracciati in silenzio, stringendoci a lungo la mano. Il momento più atteso della giornata era la sera, dopo l'appello, quando rientrati ci si poteva vedere tutti insieme per parlare delle cose viste e sentite durante la giornata, delle speranze che animavano ciascuno di noi. Per quanto l'aria della stube fosse appestata e irrespirabile, tuttavia c'era la stufa attorno alla quale tutti si asseppavano per asciugare vestiti fradici, per abbrustolire il pane o per mangiare una specie di radicchio selvatico, così senza condimento alcuno, di cui ci si riempivano le tasche durante il giorno, non visti sul lavoro. L'aria nelle baracche era resa irrespirabile per la molta polvere. Ve n'era tanta che il pulviscolo non lasciava che debolmente filtrare la luce delle poche lampadine. Gli uomini a pochi metri di distanza apparevano ingranditi, avvolti come fantasmi nella foschia, e in quella foschia si muovevano, protetti e riconoscibili, i confidenti dei capò, di solito ragazzini dal viso d'angelo, ma perfidi, diabolici, crudelissimi e intoccabili, che ne godevano i favori e il letto, in definitiva povere creature enucleate dall'affetto dell'amore materno e della famiglia, sbattute dall'immane tempesta della guerra, ancora pure e innocenti, nell'inferno dei campi di sterminio, dove hanno visto bruciare i corpi dei loro genitori e fratelli, e salvate dall'interessato intervento di qualche laido capo. Bisognava perciò stare molto attenti a non trasgredire gli ordini del Block Altester e soprattutto a non inimicarsi coi ragazzini. Notizie misteriose e piene di fiducia talvolta circolavano di bocca in bocca, sicuramente e volutamente esagerate allo scopo di sollevare il morale. Notizie perciò che contenevano un misto di verità e di fantasia, e che facevano bene anche chi le diffondeva, poiché ritornavano a lui ammantate di verità e di credibilità. Qualche notizia veniva raccolta soprattutto dai prigionieri addetti agli uffici, che la udivano dalla radio, sia pure addomesticata, e poi la interpretavano a modo loro. I più organizzati, politicamente, mi parvero almeno a Buchenwald i francesi, ex partigiani o internati per opposizione al nazismo. Avevano posti di responsabilità ed erano rispettati e temuti. Correva voce che avessero una radio ricevente tutta per loro, costruita con pezzi di fortuna. Non sono mai riuscito a saperne di più. Al nostro gruppo di italiani si aggiunse un ragazzo di 18 anni, di origine italiana ma nato in Francia. Parlava correntemente e perfettamente le due lingue. Un giorno non lo vedemmo più. Non fu con noi alla mattina né all'appello della sera. Chiesi agli amici se ne sapevano qualcosa, ma nessuno lo aveva visto. Fece ritorno in baracca dopo due giorni, irriconoscibile. Aveva il viso terribilmente gonfio, le palpebre sporgenti, tumefatte e bluastre, che appena appena si schiudevano per consentirgli di vedere. Il viso, la testa e il corpo recavano i segni recenti di una bastonatura bestiale, data evidentemente con l'intenzione di uccidere. specialmente il cranio del poveretto, era ricoperto di profonde ferite prodotte da corpo contundente. Raccontò quanto gli era accaduto. Tre sere prima, camminando nei pressi del deposito viveri del Bloc, controllato da alcuni prigionieri francesi, fu aggredito da tre di essi e percosso selvaggiamente con grossi bastoni. Perdette subito i sensi, ma tuttavia avvertì, come attuito da un sogno, che i colpi continuavano ad abbattersi sulla testa. Creduto morto, fu buttato all'aperto su un mucchio di cadaveri in attesa della cremazione. Si riprese solo alcune ore e riuscì strisciando a portarsi nella baracca senza, per sua fortuna, in piena notte, farsi scorgere dal personale di guardia. In baracca ebbe la forza di strisciare ancora fino sotto i castelli, nel luogo più lontano riposto, dove se ne stette tra perdite di coscienza e momenti di lucidità, senza cibo e senza acqua, per due giorni. Poi era uscito dal suo nascondiglio per venire da noi piangendo in cerca di aiuto. Lo accompagnai nel suo giaciglio. A mezzogiorno ottenni anche per lui un po' di cibo. Nel pomeriggio si alzò. Era molto debole e le ferite alla testa, orribili a vedersi, cominciarono a suppurare. Bisognava fare qualcosa per lui. Al piano superiore della baracca, alcuni francesi anziani di Buchenwald si erano ben organizzati, allestendo un piccolo ambulatorio. Disponevano, ottenuto per chissà quali vie, di fasciature, garze e disinfettanti. Allo stesso piano alloggiavano alcuni detenuti non politici, condannati per reati comuni. Fra di essi si trovava un italiano di origine calabrese, piccolo, asciutto, scattante, tutto nervi e occhi, che aveva nerissimi, nei quali balenavano decisione e ostilità. Era costui un tipo di poche parole e scendeva qualche volta tra di noi alla sera, soprattutto per consigliarsi con l'avvocato Salvoni sul comportamento che avrebbe dovuto assumere al suo ritorno in Italia di fronte alla legge per il delitto compiuto in Germania. Il calabrese, militare dell'esercito italiano, era stato catturato nel settembre 1943 e internato in un campo di concentramento, qui venuto a diverbio con un commilitone, suo paesano, lo aveva colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo, e il comando militare tedesco lo aveva trasferito a seguito dell'omicidio nel lager di Buchenwald. Mi rivolsi al calabrese, che vantava amicizie fra il personale francese del piano superiore, per ottenere la sua intercessione a favore del disgraziato compagno di camerata massacrato a bastonate. I francesi erano provvisti di bende di garze. Chiedevo per il ragazzo un po' di assistenza medica. Ricevuta risposta affermativa, accompagnai il ferito di sopra, dove infatti venne sommariamente medicato. Quando però l'improvvisato infermiere scoprì che l'assistito era il prigioniero bastonato alcuni giorni prima, chiamò alcuni suoi amici francesi, i quali ci si fecero attorno con atteggiamento ostile che non lasciava presagire nulla di buono. Era gente abituata a bastonare e a uccidere. Erano in quattro, dall'aspetto vigoroso e sano, e non sembravano soffrire la fame. Gridavano nella loro lingua, che non conoscevo, ma capii che conveniva battersela al più presto, altrimenti correvamo il rischio di fare una brutta fine. Più tardi mi fu svelato il motivo della loro ira dal calabrese. Pare che i quattro avessero partecipato alla bastonatura con randelli chiodati con l'evidente intenzione di uccidere il malcapitato loro connazionale, il quale sarebbe stato sorpreso sere prima, ma lui negò sempre, a rubare nel magazzino viveri di cui erano custodi. Abituati ad uccidere senza possibilità di errore, erano rimasti sbalorditi nel trovarsi al cospetto di un re di vivo che umiliava le loro capacità di carnefici. La loro funzione e reazione si era apparsa, dopo la spiegazione fornitemi, comprensibile. Non dimentichiamo che a Buchenwald l'orgoglio ferito dei peggiori criminali come dell'SS era pericolosissimo. Mi meravigliò solo il fatto che ci avessero lasciato andar via questa volta senza picchiare anche me. I giorni passavano, alle notti di neve e di ghiaccio seguirono notti chiare tra puntate di stelle, faceva sempre molto freddo. Una mattina venimmo radunati sullo spiazzo antistante al Block. Un soldato e un caporale della SS, muniti di carta e matita per gli appunti, invitarono a farsi avanti gli Schlosser, ossia i fabbri. Un breve scambio di opinioni con Tronchin, che voleva attentare. Forse, chissà, disse, c'era il caso di andare a star meglio, forse a lavorare in una fabbrica. C'era il modo di venire a contatto con dei civili, ricevere aiuto e cibo. Come sconsigliarlo o trattenerlo? Ci sembrava che una vita peggiore non si poteva immaginare, e invece più tardi dovemmo ricrederci. Tronchin sperava, e noi con lui, decise di farsi avanti. Si annunciò come fabbro ferraio qualificato e uscì dalla fila. Con lui una decina di altri prigionieri, nessuno dei quali italiano. Pagina 116.